Sanità Informa, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, 11.30, Massimo Tadorni.
Simonetta Mitola, buona giornata a tutti.
Ricordiamo che è possibile ascoltare la trasmissione anche in Valle d'Aosta su Radio Monterosa. Oggi parte un nuovo progetto che presenteremo immediatamente, prima però qualche riferimento.
Sì, i nuovi riferimenti sono il sito della Regione Piemonte, all'indirizzo www.regione.piemonte.it/sanità, che pubblicherà le trasmissioni che stiamo realizzando. E poi la casella vocale allo 011 770 126.
Dunque, oggi prende il via il nuovo progetto di comunicazione e informazione dell'Assessorato alla Sanità, un filo diretto che prevede appuntamenti quotidiani con le ultime novità sul mondo della sanità e della tutela della salute naturalmente, notiziari quotidiani, approfondimenti il venerdì e a settimane alterne, ogni giovedì a partire dalle 11.30, una trasmissione che si chiama Sanità Informa, che è questa che si alternerà a codice 1. Oggi in studio con noi l'assessore regionale alla sanità Mario Valpreda, che farà il punto sulla situazione sanitaria piemontese, liste d'attesa, di come la regione sta lavorando per evitare code estenuanti, ma anche della campagna di vaccinazione anti-influenzale, dei farmaci generici e dei centri sulle malattie sessualmente trasmissibili. Parleremo anche di inquinamento, però, collegato telefonicamente l'assessore regionale all'ambiente Nicola De Ruggero, si affronterà il tema dell'emergenza smog e dei divieti di circolazione. Simone.
Sì, buona giornata intanto assessore Valpreda.
Buongiorno.
Come mai la sanità piemontese ha deciso di inaugurare un canale diretto con i cittadini, servendosi delle radio e prevedendo appuntamenti quotidiani con l'informazione?
Ma viviamo nell'era della comunicazione e riteniamo che tutto quanto attiene alla sanità sia ai vertici dell'interesse dei cittadini, e quindi vogliamo da un lato informare, perché c'è molta cattiva informazione e anche la cosiddetta mala sanità spesso deriva da carenze di informazione, e nello stesso tempo per avviare delle campagne di promozione alla salute, dando delle indicazioni su quali sono i corretti stili di vita. Noi sappiamo che ognuno nasce con un capitale salute che è importante preservare, e questo richiede una partecipazione attiva dell'individuo. Poi la sanità è direttamente collegata col sociale, non a caso i determinanti di salute sono quelli che possono influenzare i nostri modi di vita e anche il modo di rapportarci con il prossimo. Quindi riteniamo che in questo settore ci sia un grande bisogno di dare informazioni, sia per soddisfare le curiosità, le richieste, i bisogni dei cittadini, sia anche perché bisogna che i cittadini siano informati di quello che la pubblica amministrazione fa in questo settore.
Bene, per entrare nel vivo invece della puntata di oggi, ascoltiamo la scheda d'inchiesta.
La sanità italiana ha buoni livelli di qualità, ma non mancano alcune criticità. Spesso per effettuare esami o visite specialistiche in ospedale i tempi sono lunghi. Abbattere le liste d'attesa rappresenta una delle priorità della Regione Piemonte. Con questo obiettivo è stato adottato un piano per il governo delle liste d'attesa, che fissa i tempi massimi che i cittadini dovranno attendere per ricevere le cure necessarie. Il settore sanitario piemontese in continua crescita, e numerose sono le iniziative rivolte alla cittadinanza per migliorare e rendere più facile l'accesso ai servizi sanitari. Dalla metà di novembre, ad esempio, le mamme piemontesi possono contare tutto il giorno sul pediatra di libera scelta, che sarà disponibile telefonicamente fino alle 19 e non solo dalle 8 alle 10 di mattina come in precedenza. Inoltre, per contrastare il diffondersi delle malattie sessualmente trasmesse, la Regione Piemonte ha appena inaugurato due nuovi ambulatori a Cuneo e a Verbania, che integrano i precedenti 6. Negli 8 centri esistenti in Piemonte è possibile effettuare gli esami del tutto gratuitamente in forma anonima, senza prenotazione e senza impegnativa del medico.
Sanità Informa.
Allora, abbiamo ascoltato, cominciamo immediatamente con le liste d'attesa per esami o visite specialistiche che in ospedale spesso sono lunghe. Quali le cause, assessore, che cosa si sta facendo per accorciare i tempi?
Ma il problema delle liste d'attesa è un problema che assilla tutte le regioni italiane e tutti gli stati più sviluppati sotto il profilo economico e che hanno dei servizi sanitari che danno molte risposte. Il problema delle liste d'attesa deriva solo in parte da un'insufficienza di offerta, ma deriva soprattutto dal fatto che c'è molta domanda impropria, cioè si fanno troppi esami inutili e anche si richiedono visite non sempre necessarie. La regione è orientata quindi da un lato a dare risposta a tutti i bisogni reali e dall'altro cercare di governare questo tipo di domanda. Allora, uno dei primi strumenti che vengono usati, oltre a quello di fare dell'educazione sanitaria, e la gente non deve pensare che la sanità sia l'autostrada verso l'immortalità, certo, deve avere un ben definito target di richieste. Noi abbiamo cominciato col pulire le liste d'attesa, perché molti, giustamente, quando uno è malato ha bisogno di andare immediatamente dal medico, e anche se la patologia non è grave ha comunque quest'ansia, vuole risolvere il problema e si prenota da due o tre parti. Abbiamo cominciato con aprire, fare questo strumento che si chiama il Sovracup, che è un centro di prenotazione, sì, unico, che vale per tutta la città di Torino e che consente di accedere nei punti di prenotazione a tutta l'offerta di servizi che c'è in tutta l'area metropolitana. È stato un lavoro molto lungo, perché bisognava rendere intanto compatibili i vari sistemi informatici, bisognava che tutte le aziende ospedaliere e gli ambulatori che offrono i servizi avessero lo stesso tipo di prestazioni. Si è dovuto mettere anche in funzione e potenziare il server centrale. Adesso è dal 1 novembre che funziona, ha richiesto più di un anno, ci siamo avvalsi anche delle esperienze di altre regioni come l'Emilia-Romagna, che già avevano attuato questi programmi. Adesso ci sono da 1200 a 1500 richieste di prestazioni al giorno. Ci sono delle aree dove i tempi di attesa sono stati drasticamente abbattuti, come ad esempio nelle visite dermatologiche, altri come nelle visite oculistiche, che si sono molto ridotte.
Assessore, mi perdoni, sulla domanda impropria, qualcosa sta mutando nella mentalità dell'utente paziente o si è sempre ai soliti livelli, quindi si ricorre alla visita specialistica per, insomma, cause e motivi non veramente urgenti?
Beh, intanto c'è da dire che per le urgenze i tempi d'attesa non ci sono. Invece altre visite, ad esempio per una mammografia, si aspetta ancora 30 giorni, che se è un esame di routine non è nulla, se invece uno ha il sospetto di avere una patologia grave può essere pesante. È un lavoro di informazione che devono fare soprattutto i medici di medicina generale, che devono anche capire che questa organizzazione sanitaria, che tra l'altro è molto costosa e le risorse sono sempre più ridotte, deve essere rivolta a dare risposta ai bisogni e non a fare delle prestazioni inutili. Noi nel campo non delle prestazioni sanitarie ma nel campo della farmacologia sappiamo che ci sono delle vere e proprie strategie da parte dei produttori di farmaci, certo, per rendere creare dei bisogni artificiali. Questo, certo, consumismo sanitario è negativo, perché non fa bene alla salute, fa male al portafoglio e non aggiunge nulla ai servizi che i cittadini richiedono. È comunque una battaglia difficile. Devo dire che ci sono anche delle insufficienze nell'organizzazione dei servizi, che si sono stratificate, che noi stiamo tentando appunto con questo primo strumento che è il Sovracup di correggere, ma stiamo anche...
Sì, recentemente la Regione Piemonte ha inaugurato due nuovi ambulatori per le malattie sessualmente trasmissibili, in particolare a Cuneo e a Verbania, che quindi si vanno ad aggiungere agli esistenti già 6 centri. Che importanza hanno per il Piemonte questi nuovi centri e quante persone ogni anno ricorrono a queste cure mediche per queste patologie?
Ma negli ultimi 3 anni dobbiamo dire che circa 100.000 persone hanno ricorso a questi ambulatori. Quello delle malattie sessualmente trasmesse o delle infezioni sessualmente trasmesse è un problema purtroppo di grande attualità, legato in parte al costume sessuale, in parte anche all'irrompere sulla scena di nuovi fenomeni come quello dell'immigrazione, che hanno portato alla ripresa di malattie che venivano ormai quasi consegnate alla storia, come la sifilide o la gonorrea, e quindi noi abbiamo aperto questi centri anche con un progetto che è stato coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, perché soprattutto per i giovani vogliamo abbinare l'educazione sessuale ad una serie di ambulatori dove, rispettando la privacy, trovino delle indicazioni, delle cure tempestive, perché in questo caso la tempestività della cura è molto importante, anche perché adesso con la liberalizzazione in certo senso del costume sessuale ci sono delle categorie che sono molto a rischio. Noi siamo partiti dalla cura dell'HIV, dell'AIDS, però l'abbiamo esteso a tutta una serie di altre patologie, per cui esistono ancora molti tabù e sono aperti anche agli immigrati. Nel centro del dermatologico del San Lazzaro di Torino, la parte delle Molinette che si occupa di questo, vengono fatte 30-40 visite al giorno, quindi lavorano molto.
Assessore, cambiamo argomento, parliamo dell'influenza, no? Gennaio e febbraio sono i mesi in cui c'è il picco massimo, c'è sempre un po' di confusione sulla vaccinazione, intanto chi deve vaccinarsi e chi invece può farne a meno, e come procede la campagna di vaccinazione in Piemonte?
Ma in Piemonte la campagna di vaccinazione, che è appena iniziata, procede in modo molto soddisfacente, perché negli anni passati avevamo riorganizzato tutto il sistema di vaccinazione, che è imperniato su quelli che una volta si chiamavano gli uffici di igiene, che sono i servizi di igiene e sanità pubblica, e poi ci sono tutti i pediatri e i medici di medicina generale che collaborano e svolgono la loro parte. Devono essere vaccinati gli ultra 65 anni e tutti i soggetti a rischio, i cardiopatici, quelli affetti da patologie croniche respiratorie, gli immunodepressi, i nefropatici, tutti quelli che hanno dei problemi che potrebbero essere drasticamente aggravati dall'incontro con il virus influenzale. Bisogna dire per chiarezza che il vaccino contiene i virus che si sono isolati l'anno precedente, quindi non è escluso che arrivino dei nuovi agenti, di solito partono dall'Estremo Oriente, che non sono contenuti nel vaccino, anche se comunque il vaccino ha una certa efficacia nel ridurre comunque i danni. Il vaccino non protegge dall'influenza, ma protegge soprattutto dai danni. Non dovrebbero vaccinarsi, perché sottraggono prezioso vaccino tutti quelli che stanno bene, che non sono al di sopra
di vicino alla pausa. Ancora una domanda, poi andiamo dopo, parleremo di inquinamento, ma abbiamo anche il tema dei farmaci generici.
Sì, infatti. No, volevo parlare di un argomento di cui non si sta più trattando molto, ma di cui invece si è parlato molto in passato, cioè l'influenza aviaria. Non se ne parla più perché è passato il pericolo, e poi che cosa è stato fatto dei 35 milioni di vaccini che erano stati prenotati l'anno scorso nel momento in cui si parlava appunto del pericolo di questa calamità?
Ma quello dell'influenza aviaria rappresenta un classico esempio di cattiva informazione. Ad esempio, tutti questi milioni di dosi di vaccini prenotati, si è prenotato un vaccino che non esiste. È stata fatta un'enfasi eccessiva su questa possibilità, che è una possibilità teorica, che il virus del pollo mutato possa contaminare le persone. In realtà gli unici casi si sono verificati nell'Estremo Oriente, dove ci sono delle condizioni di assistenza sanitaria non paragonabili alle nostre. È un pericolo, un evento che è possibile ma non probabile, questo, e quindi è stata fatta, non attualmente non c'è nessun pericolo, anche se continuano a persistere dei focolai in quelle aree dove ad esempio le persone convivono direttamente con il pollo in condizioni igieniche di alimentazione, in particolare di miseria, che non sono paragonabili. Quindi per adesso non c'è nessunissimo rischio e soprattutto la gente non deve vaccinarsi se non c'è l'indicazione del medico nei casi che prima abbiamo citato contro l'influenza normale, con l'illusione di proteggersi dall'aviaria. Perché
i vaccini prenotati?
E i vaccini prenotati sono stati prenotati, lì bisognerebbe chiedere agli amministratori, non riguarda la Regione Piemonte, a livello nazionale, che hanno fatto questa speculazione, questo investimento avventato.
Assessore, purtroppo dobbiamo fermarci perché abbiamo la pausa che impelle, torniamo fra 3 minuti, farmaci generici ma anche inquinamento, a tra poco.
Sanità informa.
Eccoci nuovamente insieme, seconda parte di Sanità in Forma. Intanto io do il benvenuto all'assessore all'ambiente della Regione Piemonte, Nicola De Ruggero, buona giornata.
Buongiorno, buongiorno.
Ben ritrovato, nel senso che ormai lei ha insomma una presenza abbastanza costante.
Sì, un ospite fisso.
Allora, quest'oggi, come avrà sentito, con noi c'è anche l'assessore alla tutela della salute e sanità, Mario Valpreda, con cui volevamo finire il discorso prima di parlare di inquinamento. Di parlare anche dell'allarme lanciato dall'ARPA sull'accorciarsi, secondo uno studio citato dall'ARPA, della vita media di una persona, farmaci generici e farmaci non generici. Il principio attivo è realmente lo stesso? Perché la gente sembra continuare a non apprezzare questo tipo di farmaco generico che costa anche meno?
È uno degli effetti perversi della pubblicità, perché più che chiamarli farmaci generici bisognerebbe chiamarli più correttamente farmaci a brevetto scaduto. Quando un farmaco griffato perde la protezione legata al brevetto, perde l'appeal nei confronti delle persone. È un processo del tutto irrazionale a cui concorrono anche alcuni eventi. Ad esempio il procuratore aggiunto, il dottor Guariniello, ha fatto un'inchiesta perché un piccolo laboratorio non aveva rispettato dei criteri di produzione, di cui è nata un atto d'accusa che ha coinvolto impropriamente tutti i generici. In realtà i generici costano dal 20 al 40% in meno al Servizio Sanitario Nazionale e hanno l'identico effetto. Poi la capacità di condizionamento delle case farmaceutiche è nota, per cui lanciano un prodotto che rende di più una logica di profitto che non si concilia con la logica di salute, come la logica della lotta all'inquinamento non si concilia con certe logiche di protezione.
Sì, assessore De Ruggero, cambiamo argomento, parliamo dell'inquinamento delle nostre città e dell'area sempre più inquinata. Il 6 novembre è entrato in vigore un nuovo divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti. Ci può spiegare meglio a quali comuni è esteso, quali veicoli esclude dal traffico e in quali fasce orarie?
È ovvio che io ho il quadro regionale, per cui il 6 di novembre è partito tutta l'area metropolitana sostanzialmente torinese, sotto una regia della provincia, ma con la grande attenzione in particolare del Comune di Torino, che è ben conscia della gravità della situazione, per cui sempre di salute stiamo parlando sempre di salute stiamo parlando. Le macchine che sono, la cosa che mi interessa di più è, come dire, è partito anche invece il programma di pulizia dei nostri autobus, nel senso che della installazione dei filtri antiparticolato dei nostri autobus. Poi c'è la partita rinnovo del parco auto. D'accordo con tutte le regioni del nord, siamo convinti che il rinnovo del parco auto sia una parte importantissima. Il che vuol dire che, certo, ci sono delle limitazioni per chi per le auto diesel Euro 0 ed Euro 1 e per le auto a benzina Euro 0, negli orari che le singole amministrazioni comunali su base sostanzialmente provinciale stanno andando definendo. È ovvio che bisogna informarsi, ma credo che si stia dando ampia informazione della situazione delle diverse province, quindi quello che adesso è in vigore a Torino non sono gli stessi provvedimenti che sono in questo momento, oggi ad esempio, in vigore a Tortona o a Casale e Monferrato. L'importante è che si sappia che stiamo andando verso delle limitazioni della circolazione di veicoli che hanno una certa età. Per quello che riguarda le auto diesel, sostanzialmente le Euro 0 sono tutte quelle prodotte prima del giugno del 94. Le Euro 1 sono tutte quelle che sostanzialmente si vendevano tra il 94 e la fine del 96. Mentre invece le auto a benzina, stiamo parlando di tutte quelle che sono state prodotte entro prima dell'autunno del 94. Quindi auto che hanno i loro...
piuttosto datate. Mi scusi, assessore, io volevo chiedere all'assessore Valpreda. L'ARPA, nel rapporto presentato qualche giorno fa, ha dichiarato che l'inquinamento, ha citato uno studio, accorcerebbe di 36 mesi la vita media di una persona in buona salute e che ci sarebbero 21.400 decessi all'anno in Italia. Sono dati preoccupanti.
Nelle grandi città,
ok. Assessore Valpreda.
Sono dati
reali?
Sono dati reali ed estremamente preoccupanti, perché poi accanto alle queste sono, si parla di cosiddette morti evitabili, ma ci sono anche delle patologie che aggravano la qualità di vita di un individuo. In Piemonte noi abbiamo 300.000 persone che soffrono di disturbi respiratori, dall'asma cronica alle broncopneumopatie cronico-ostruttive, e questi stati patologici sono in alcuni casi determinati, in altri aggravati, dall'inalazione di queste particelle sottili, e gli interventi devono essere come quelli che ha fatto il collega De Ruggero a nome di tutta la Giunta, sono comunque interventi di tipo strutturali che sono determinanti. Noi non possiamo continuare ad aggredire i fenomeni sanitari, le patologie, operando a valle con farmaci e con cure, ma bisogna agire sui determinanti, sulle cause, come sta facendo appunto l'assessorato all'ambiente.
Sono
della
provvedimenti
regione
un po' impopolari, noi
certo, sono provvedimenti che hanno la loro vena di impopolarità, che bisogna avere il coraggio di continuare a sostenere e anche essere aperti poi ad eventuali ritocchi che l'esercizio pratico comporta necessariamente, ed è una cosa giusta. Sì. Comunque è un grande intervento di tutela della salute.
Assessore De Ruggero, io volevo appunto capire, visto che sono provvedimenti impopolari, e le targhe alterne, i divieti di circolazione, negli anni passati avete avuto risultati positivi per l'aria?
Questo io le dico sinceramente, non sono convinto, non c'è alcun dubbio che io ricevo e parlo con molte persone appunto che hanno anche difficoltà economiche, e quindi ovviamente hanno difficoltà a avere un mezzo, come dire, meno inquinante. Però è anche vero che noi siamo l'unica regione in Italia, del primo esperimento in Italia, che sollecita la rottamazione senza obbligo di acquisto di una nuova auto. È un fatto anche proprio simbolicamente, dal punto di vista del significato politico, molto importante. Per la verità io non sono convinto che sia un provvedimento impopolare. Guardi che se lei gira per Torino o per Alessandria o per Cuneo o per Bra, lei troverà persone molto preoccupate della salute e molto preoccupate, che sentono che l'aria è inquinata, sentono che i loro polmoni, per così dire, si rifiutano di respirare a pieni polmoni. Per cui io sono convinto che ci siano delle molte attenzioni da avere per tutti coloro i quali devono raggiungere il posto di lavoro. Come giustamente diceva l'assessore Valpreda, bisogna tradurli in pratica con la saggezza locale dei nostri sindaci, che sono in grado ovviamente di farlo. Ma che sia un provvedimento impopolare, no, guardi, sì, che è una grande preoccupazione.
Senta, assessore, vogliamo parlare un attimo di quelli che sono gli incentivi economici per i filtri antiparticolato, per la realizzazione di impianti a GPL sulle auto? Quali sono?
Oggi io in questo momento ho fatto, come dire, una sorta di impegno a me stesso di non parlare della finanziaria fino a quando
sarà legge. Però possiamo.
No, nel senso che nella finanziaria ci sono degli interventi di grande importanza,
sì,
sul rinnovo del parco macchine. Al momento si parla appunto dei 2.000 euro per l'acquisto di un'auto ecologicamente corretta, come dire, cioè di un'auto che funziona rispettando l'ambiente. Beh, non è una sciocchezza, ovviamente, come pure tutte le misure anche per i trasporti delle merci, per la prima volta c'è di nuovo un finanziamento di una certa grandezza, sempre insufficiente sul trasporto pubblico locale. Oggi in Regione Piemonte c'è, lo ripeto, questo finanziamento di 1.000 euro per le famiglie economicamente più deboli che abbiano una macchina cosiddetta vecchia, sì, diciamo inquinante per come dicono oggi le pubblicità, e che voglia non cambiarla, ma che voglia semplicemente rottamarla. Ed è un provvedimento, ripeto, unico in Italia, perché non è legato all'acquisto di una nuova auto. Noi ci auguriamo che questo anche favorisca altri sistemi, anche l'uso migliore del mezzo pubblico, che oggi per esempio a Torino è un sistema che funziona.
Siamo quasi in chiusura, c'è spazio ancora per una cosa.
Assessore, quali altre misure sta mettendo in atto la Regione per migliorare la qualità dell'aria e rientrare nei parametri europei a protezione della salute umana? Magari provvedimenti legati anche ai riscaldamenti delle abitazioni.
È in Consiglio regionale ed è, devo dire, sempre lì, nel senso che si fa in Consiglio regionale molto lentamente nell'analisi delle delibere dei progetti di legge. C'è il progetto di legge sul riscaldamento che, lo dico in una parola, come oggi noi quando acquistiamo una casa o si fa una casa nuova o si fa una ristrutturazione, bisogna stare attenti agli aspetti statici, vale a dire dobbiamo stare attenti che la casa non crolli, noi dovremo sempre di più stare attenti a quello che è il rendimento energetico dell'edificio, per il riscaldamento e il rispetto del riscaldamento per quanto concerne l'inquinamento atmosferico. Quindi tutte le nuove case e le case e le grandi ristrutturazioni e più lentamente le case esistenti dovranno avere una certificazione energetica, vale a dire ed è un provvedimento, questo sì, che invece non è affatto impopolare, che è assolutamente dimostrato che se spendiamo qualcosa di più all'inizio per risparmiare sull'energia, dopo ritorna da un punto di vista della bolletta energetica.
Certo.
La ringraziamo, assessore.
Grazie molte.
Grazie per la partecipazione, grazie all'assessore all'ambiente della Regione Nicola De Ruggero. Vi ricordo il numero verde della Regione a cui attingere informazioni per quel che riguarda appunto le limitazioni alla circolazione, 800 333 444. Assessore Valpreda, grazie anche a lei, è stato preziosissimo.
Arrivederci voi, a presto, e saluto tutti i radioascoltatori.
Grazie Simonetta. Noi ci risentiamo la prossima settimana con Codice 1. Buona giornata.
Sanità informa.